Amen. Allora, come vedete dal titolo che c'è sulla diapositiva, oggi con l'aiuto del Signore vorrei proporvi qualche riflessione sul valore dell'umiltà secondo il pensiero di Dio. In realtà la sorella Anna, per lo Spirito Santo, nella sua preghiera ha già detto: Signore, mantieni la nostra umiltà perché tutto ciò che abbiamo lo abbiamo ricevuto da te. Bene, allora io posso chiudere gli appunti e andare a casa perché la sintesi è già stata fatta dallo Spirito Santo. Questo è quello che andrò a dire. Bene, ho detto il valore dell'umiltà secondo il pensiero di Dio, perché possiamo certamente dire che oggi più che mai nel mondo l'umiltà non sia un valore riconosciuto, e anzi spesso il termine viene utilizzato in modo dispregiativo. È una persona umile, non vuol dire soltanto che ha poche risorse economiche, ma una persona senza aspettative, senza valore, senza ambizioni. Certamente questo pensiero non è nuovo nel mondo. Anzi, la storia umana è stata fatta da uomini con grandi ambizioni, che hanno cercato di imporre se stessi o il proprio paese a scapito dei più deboli. E anche oggi siamo in una situazione di guerre generalizzate nel mondo, e quella che ci preoccupa di più è quella scatenata da Putin nel cuore dell'Europa, che hanno come un substrato il desiderio umano di primeggiare, di sottomettere, di sfruttare economicamente, di dominare su altri popoli o individui. Molti diranno: è la natura umana, non ci possiamo fare nulla. E ciò è in parte vero, ma per noi cristiani non può essere così. Per dimostrarlo vi sono molti passi nella Bibbia che potrei usare, ma quello principale su cui voglio prendere come riferimento sono le parole del Signore Gesù in Matteo capitolo 11. Matteo 11, 28. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Ovviamente questo è un brano molto noto che, a seconda dell'occasione, il predicatore mette in rilievo le varie parti di cui questo brano è composto. Gesù che si rivolge ai travagliati e stanchi, Gesù che promette riposo, Gesù che invita a prendere su di noi il suo giogo che è leggero, ma in questo caso voglio focalizzarmi sull'invito di Gesù a imparare da Lui. Il Signore Gesù è molto esplicito, dice: imparate da me, con un chiaro invito ad imitarlo per essere mansueto ed umile di cuore. E quindi è evidente che per il cristiano l'umiltà sia un valore assoluto. Il termine umile di cuore però merita un approfondimento. Qual è l'umiltà di cui parla Gesù? Non è quella di facciata in cui uno cerca di mascherare la propria natura. Anche Massimo ha parlato di maschere questa mattina nell'introduzione. Certamente tutti noi, infatti, per natura abbiamo chi più chi meno dentro di noi il desiderio di primeggiare in un campo o nell'altro. Però l'educazione, le convenzioni civili ci portano a volte a mascherare questi veri sentimenti che albergano dentro di noi perché riteniamo che non siano politicamente corrette, ma è una rinuncia che facciamo a malincuore. La nostra nipotina Linda quest'anno è andata alla scuola dell'infanzia e l'anno scorso era già andata quando aveva 2 anni e mezzo. quindi quest'anno è una veterana ed è stata nominata capo dei piccoli. Domenica scorsa, quando è venuta a trovarci, è stata la prima cosa che mi ha detto: lo sai che sono il capo dei piccoli? Quest'estate in montagna abbiamo avuto la gioia di camminare con lei nel bosco e lei voleva sempre stare davanti perché diceva: io devo vincere, devo essere la prima. Noi tutti non siamo molto diversi, solo che i bambini sono sinceri e dicono tutta la verità, cioè quello che hanno veramente nel cuore. Noi invece impariamo a dire le cose diplomaticamente e a mascherarle in qualche modo, ma tutti noi abbiamo dentro il desiderio di primeggiare, chi nello sport, chi nello studio, nel lavoro, nella conoscenza scientifica, nell'arte, se abbiamo qualche talento artistico. Il mondo di oggi propone ogni giorno modelli di comportamento in cui si esalta il vincente. Concorsi canori, sportivi, Emmy Awards, Grammy Awards, nel campo del cinema, della televisione, della musica e più in generale premi artistici, letterari, giornalistici, eccetera. Questo è male? Molto spesso sì, perché queste cose rischiano di diventare un idolo da anteporre al Signore. Ma tutto dipende da come queste cose si vivono. Io penso che il Signore stesso abbia messo dentro di noi questo desiderio di avere successo e di progredire. Se il Signore non ci avesse messo questo desiderio di primeggiare, di conoscere, di scoprire cose nuove, di inventare cose nuove, saremmo ancora all'età della pietra. Il cosiddetto progresso è un valore a patto che sia vissuto nel rispetto degli altri e senza sopraffazione, dando la gloria a Dio. La conquista dello spazio, per esempio, ha comportato un dispendio di risorse esagerato, non so quantificarlo adesso, ma veramente allo scopo di affermare la supremazia degli Stati Uniti sull'Unione Sovietica. Ma nello stesso tempo la ricerca scientifica ha ricevuto dei benefici enormi dalla corsa nello spazio, nel campo dello studio dei materiali, pensiamo alle cellule fotovoltaiche, e in base a questi progressi potremmo forse un giorno liberare completamente il mondo da questo modo primitivo che abbiamo di produrre energia bruciando dei combustibili, compreso quello nucleare. Se i colonialisti si fossero limitati ad esportare il loro grado di civiltà nelle popolazioni indigene delle colonie, il progresso sarebbe stato reale anche per i popoli colonizzati, ma nella stragrande maggioranza dei casi la preoccupazione unica dei colonialisti era sfruttare le risorse dei paesi sottomessi e per farlo, se necessario, arrivare anche al genocidio degli indigeni. Quindi, come spesso accade, dipende da come questa smania che l'uomo ha interiore di conoscere, di scoprire, di avere successo in qualche campo, dipende da come viene vissuto dall'uomo. Facciamoci allora una domanda importante. È possibile per un cristiano essere un uomo o una donna di successo e contemporaneamente mantenersi umile? Sì. L'importante è dare solo a Dio la gloria dei nostri talenti e dei nostri successi ottenuti senza frodare gli altri. Nella Bibbia vi sono diversi esempi di persone che riuscirono a realizzare questo. Primo fra tutti Davide, che abbatté Golia, ottenne importanti vittorie militari, unificò il regno di Israele, ma diede sempre la gloria a Dio soltanto. Secondo, anche suo figlio Salomone, che fu un uomo di successo in molti campi, ma sottomesso al Signore. Per essere un buon cristiano non è necessario rinunciare ai propri sogni o progetti, ma mettere tutto umilmente nelle mani del Signore. Cosa dovrei dire a questi ragazzi che sono negli studi, che cercano un lavoro nuovo? Dovrei dire che devono soffocare questo desiderio che hanno di progredire, di farsi una posizione? Assolutamente no. Devono semplicemente portare avanti questi sogni, questi progetti, sapendo, come ha sintetizzato la sorella Anna, che tutto ciò che abbiamo lo riceviamo da Lui. L'orgoglio però è sempre in agguato e il limite tra il lecito e il peccato è molto labile. Satana fece leva sull'orgoglio dell'uomo per indurre Adamo ed Eva a mangiare del frutto proibito, dicendo loro: sarete come Dio. E possiamo proprio dire che è l'orgoglio il peccato originale dell'uomo, come pure dello stesso Satana. Nella Bibbia vediamo molti esempi di persone, specialmente tra i re di Israele, che iniziarono bene, ma poi si lasciarono fuorviare dal proprio orgoglio. E il tipico esempio è quello del re Saul. Il popolo di Israele aveva commesso il peccato di voler essere come gli altri popoli e aveva rigettato la signoria di Yahweh, l'Eterno. Dio disse a Samuele di accontentare un popolo e scelse Saul come re. Leggiamo in 1 Samuele 9, versetti 1 e 2. Or c'era un uomo di Beniamino di nome Chish. Questi aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello. Tra i figli di Israele non c'era nessuno più bello di lui, dalle spalle in su era il più alto di tutta la gente. Certamente il popolo sarà stato orgoglioso di questa scelta che aveva fatto il Signore, perché il Signore scelse Saul. E non soltanto Saul era il più bello, ma all'inizio era anche umile, e così rispose a Samuele, che aveva l'incarico di ungerlo come re. Al versetto 21, Saul rispondendo disse: non sono io un beniaminita di una delle più piccole tribù di Israele? E la mia famiglia non è forse la più piccola fra tutte le famiglie delle tribù di Beniamino? Perché dunque mi parli in questo modo? Grazie a questo atteggiamento di umiltà, Dio concesse a Saul, nei primi 2 anni di regno, di riportare varie vittorie sui nemici di Israele, e ciò lo fece inorgoglire, fino al punto di disobbedire agli ordini di Samuele, sostituendosi a lui nella funzione sacerdotale di offrire gli olocausti. Così come Adamo fu tentato nel suo orgoglio dall'idea di ottenere la conoscenza del bene e del male e di diventare come Dio, e questo lo portò a disobbedire, anche Saul fece lo stesso percorso. Vediamo come nel dettaglio. Leggeremo un'ampia porzione della parola di Dio proprio per analizzare questo percorso di salita e di caduta di Saul. Sempre 1 Samuele, capitolo 13, dal versetto 5. Anche i filistei si radunarono per combattere contro Israele, con 30.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come la sabbia che è sul lido del mare. Salirono dunque e si accamparono a Michmash, a est di Bet-Aven. Quando gli israeliti si accorsero di essere in pericolo, perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. Alcuni ebrei passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galad. Quanto a Saul, egli era ancora a Gilgal e tutto il popolo lo seguiva tremando. Egli aspettò 7 giorni, secondo il tempo fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciava a disperdersi lontano da lui. Allora Saul disse: portatemi l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento. Quindi offerse l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto quando arrivò Samuele e Saul gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse: «Che cosa hai fatto?» Saul rispose: «Quando ho visto che il popolo si disperdeva lontano da me, che tu non eri giunto nel giorno stabilito e che i filistei si radunavano a Michmash, mi sono detto: ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora supplicato l'Eterno. Perciò mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto». Allora Samuele disse a Saul: «Tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva prescritto. L'Eterno, infatti, avrebbe stabilito il tuo regno su Israele in perpetuo. Ora, invece, il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore, e l'Eterno lo ha stabilito principe del suo popolo, perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno ti aveva comandato». Ora, quest'inverno abbiamo studiato il libro di Esodo e abbiamo visto come erano precise e minuziose le istruzioni che Dio aveva dato al popolo di Israele circa la costruzione del tabernacolo e circa l'offerta dei sacrifici. Il popolo doveva consegnare i sacrifici nelle mani dei sacerdoti, ma solo il sacerdote poteva offrire il sacrificio. E questo Saulo doveva sapere bene. Quindi, per questo motivo, io lo ricordo per noi, ma Saul doveva sapere bene questa cosa e che gli è stata ricordata da Samuele. Procedendo nella storia, vediamo come l'involuzione di Saul peggiora sempre di più. Al capitolo 15 vediamo che Dio ordinò lo sterminio degli Amalechiti, che Dio dice quei peccatori degli Amalechiti, quindi usa la spada di Israele per compiere un giudizio sui peccatori. Ma Saul obbedì parzialmente, risparmiando il re Agag e trattenendo per sé il bestiame migliore del bottino. Al versetto 9 del capitolo 15 vediamo: «Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore, dei buoi, gli animali grassi, gli agnelli e tutto il meglio, rifiutandosi di votarli allo sterminio. Ma votarono allo sterminio tutto ciò che era scadente e di nessun valore. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Samuele dicendo: io mi pento di aver costituito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini». Di fronte alle rimostranze di Samuele, Saul cercò di scusarsi, accusando il popolo che aveva voluto tenere per sé i capi migliori. E anche questa di gettare le proprie colpe sugli altri è una moda antica. «La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato», disse Adamo. Samuele ricorda a Saul il valore dell'umiltà. Versetto 17. Così Samuele disse: «Non è forse vero che quando eri piccolo ai tuoi occhi sei diventato capo delle tribù di Israele e l'Eterno ti ha unto re di Israele?» Versetto 22. Samuele disse: «Gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza è come il culto agli idoli e agli dèi domestici. Poiché hai rigettato la parola dell'Eterno, anch'egli ti ha rigettato come re». Al versetto 30, allora Saul disse: «Ho peccato, ma adesso onorami, ti prego, davanti agli anziani del mio popolo e davanti a Israele. Ritorna con me perché mi possa prostrare davanti all'Eterno, il tuo Dio». Ecco la conclusione drammatica della storia di Saul. Samuele gli aveva appena detto che era stato rigettato come re da Dio e lui si preoccupava soltanto di essere onorato davanti al popolo. La storia di Saul dimostra proprio la parabola ascendente di Saul quando era umile e la sua rovinosa caduta quando si fece prendere dall'orgoglio. Questa parabola ascendente e discendente nella storia di Saul è esemplificativa di quanto dicono i proverbi. Proverbi 18:12. Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma prima della gloria viene l'umiltà. Saul era stato unto re di Israele perché aveva le qualità per liberare Israele dai suoi nemici, ma soprattutto perché era umile di cuore, così inizialmente fu premiato con le vittorie sui nemici. Prima della gloria viene l'umiltà. Ma quando invece di dare la gloria a Dio si innalzò, volle fare di testa sua, disobbedì alle istruzioni di Samuele, provocò la sua rovina. Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza. Sono ancora parole di Gesù che ci dicono quanto sia grave il fatto di innalzarci. Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 14. Ora, notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose agli invitati questa parabola, dicendo: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché quel tale potrebbe avere invitato un altro più importante di te, e chi ha invitato te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questi, e allora tu, pieno di vergogna, non vada ad occupare l'ultimo posto. Ma quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché venendo chi ti ha invitato ti dica: amico, sali più in su. Allora ne avrai onore davanti a coloro che sono a tavola con te, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Chiunque si innalza sarà abbassato e chiunque si abbassa sarà innalzato. Le regole nel regno di Dio sono spesso rovesciate rispetto a quelle del mondo. Gesù lo aveva già chiarito nel capitolo 13 dello stesso Vangelo di Luca, dicendo che coloro che si ritenevano primi, cioè in particolare i giudei che si ritenevano superiori ai gentili, sarebbero stati ultimi, mentre coloro che erano ritenuti ultimi, cioè i gentili che erano considerati esclusi dal regno di Dio come gli stranieri, sarebbero entrati nel regno e di conseguenza sarebbero diventati effettivamente i primi per importanza. Luca 13, 29, 30: ne verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e sederanno a tavola nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono alcuni fra gli ultimi che saranno i primi, e alcuni fra i primi che saranno gli ultimi. Ecco quindi questo concetto che vi dicevo prima del rovesciamento della logica del mondo. Ma Dio non vuole che ci priviamo dei talenti che Lui stesso ci ha dato, ma vuole che li mettiamo al suo servizio, riconoscendo che in noi non abita alcun bene e che tutto ciò di buono che riusciamo a fare è per il suo dono. Nel primo libro delle Cronache, ai capitoli 17 e 18, vediamo l'esempio della costruzione del Tempio. Davide aveva nel cuore di costruire una casa per l'Eterno, per poter sostituire il tabernacolo che era andato distrutto e per potervi riporre l'arca e tutti gli arredi sacri. Ma il Signore glielo negò, perché lui era stato un uomo di guerra, e gli disse: tu hai versato molto sangue sulla terra davanti a me. Però lo concesse a suo figlio Salomone, che sarebbe stato un uomo pacifico. E infatti Salomone in ebraico si dice Shlomo, che deriva da Shalom, che vuol dire pace. Effettivamente il regno di Shlomo fu un regno pacifico. Davide però non si sentì sminuito dal rifiuto del Signore, ma lavorò per quello che suo figlio avrebbe fatto e accumulò tutti i materiali per la preparazione del Tempio, le pietre che fece squadrare, i cedri del Libano, oro, argento, bronzo, ferro in grande quantità, e diede ordine agli artigiani di seguire le istruzioni di Salomone. Questa storia è figura della Chiesa. Anche nella Chiesa c'è un'opera da edificare, c'è un corpo da edificare. E il Signore dona talenti e abilità per l'edificazione del corpo di Cristo. E anche nella Chiesa è importante discernere la volontà del Signore per capire quello che Lui ci ha chiamato a fare e quello che Lui ci ha chiamato a non fare, come fece Davide, che accettò quello che il Signore gli aveva detto, che lui non avrebbe costruito la casa. Non tutte le membra hanno le stesse funzioni e noi non possiamo fare tutto, ma dobbiamo chiedere a Dio che ci indichi qual è il suo piano per la nostra vita, qual è il contributo che lui ha studiato che noi diamo per l'edificazione e il perfezionamento del corpo di Cristo. Ci sono doni dello Spirito per l'edificazione del corpo, i doni che ben conosciamo e che sono elencati al capitolo 12 della Prima Corinzi, Prima Corinzi 12:28, e Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le potenti operazioni, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza, di governo e la diversità di lingue. Ma ci sono anche i talenti naturali, così come nella preparazione del Tempio Davide e Salomone ebbero bisogno di tagliapietre, scalpellini, falegnami, orafi, artigiani di ogni tipo. Noi oggi nella Chiesa abbiamo bisogno di persone che si adoperino per la buona riuscita delle attività. Non c'è bisogno della sola predicazione, ma ci sono tanti fratelli e sorelle che prestano il loro servizio. Ci sono i monitori della scuola domenicale, ci sono coloro che preparano ogni domenica il pane e il vino, ci sono i musicisti che mettono a disposizione il loro talento nella musica, nel canto, ci sono i ragazzi che stanno in regia con le loro competenze tecniche e informatiche, c'è Mario che con le sue competenze tecniche manda avanti la radio, che è uno strumento di evangelizzazione. Ci ricordiamo del fratello Gildo, che ha le mani d'oro per qualsiasi tipo di costruzione e di manutenzione, questa pedana, la casetta per i bambini. Nel giro di 3 giorni ha costruito quella paratia dove appendiamo gli abiti, e così via. Ci sono tante cose che possiamo fare nella Chiesa, e dobbiamo chiedere proprio al Signore di farci vedere quali sono i nostri doni e i nostri talenti e metterci umilmente al lavoro, consapevoli che senza di Lui non possiamo fare nulla. Ma anche nella Chiesa c'è il forte rischio che i successi, fra virgolette, ottenuti inorgogliscano i responsabili, i pastori, eccetera. E nella storia della Chiesa, fino al tempo presente, vediamo tante liti, sette divisioni che disonorano il Signore. Proprio per questo motivo l'Apostolo Paolo, in quasi tutte le sue lettere alle Chiese, insiste sul concetto che l'umiltà deve essere qualcosa di grande valore per il cristiano. Agli Efesini, per esempio, versetto 4, 1 e 2, capitolo 4, 1 e 2. Io dunque, prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Qual è il modo degno di camminare secondo la chiamata ricevuta? Dice forse di camminare con baldanza, coraggio, facendo sfoggio dei doni di Dio allo scopo di gloriarci? Al contrario, Certo, nella Bibbia ci sono anche brani che invitano ad essere forti e coraggiosi, soprattutto riferendosi a quando gli israeliti dovevano conquistare la terra di Canaan, ma solo perché dovevano essere rincuorati sapendo che Dio era con loro. E questo vale anche per noi in qualunque tipo di difficoltà che affrontiamo. Ma in particolare Paolo esorta gli Efesini a comportarsi con umiltà e mansuetudine. E anche ai Filippesi ribadisce lo stesso concetto. Filippesi 2, 2, 3. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi, stimando gli altri più di se stesso. E non manca di ripetere le stesse cose ai Colossesi. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Vedete che ripete sempre le stesse cose. Sono qualità fondamentali nella vita di Chiesa. E l'Apostolo Pietro, al capitolo 5, versetto 5, dice: similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Bene, vorrei concludere tornando al brano con cui abbiamo aperto, a Matteo 11. Come fare a essere umili di cuore se il nostro cuore non lo è? Gesù dice: imparate da me. E quando dice imparate da me, significa imparate a lasciarsi sostituire, perché Lui vuole fare ciò che noi non riusciamo a fare. Quando la parola di Dio ci chiede qualche cosa che non siamo in grado di fare, ecco, quello è il momento di attingere allo Spirito Santo che è in noi per mettere in pratica ciò che noi desideriamo fare e pensiamo di non riuscire a fare. Confessiamo con sincerità le nostre incapacità ed Egli agirà nella nostra vita. Perché questa è l'essenza del nuovo patto. Se l'uomo fosse stato in grado, con la sola volontà propria, di adempiere alla legge, non sarebbe stato necessario un nuovo patto e non sarebbe stata necessaria la grazia e il sacrificio di Cristo. Tante volte ci siamo detti questa verità: non soltanto la salvezza è per grazia, ma anche la santificazione è per grazia. E quando Gesù dice imparate da me, significa imparate a lasciarvi sostituire da me, perché è Lui che vuole portare il nostro giogo, è Lui che vuole fare le cose che noi per natura, che siamo per natura orgogliosi ed egoisti, non riusciamo a fare. Solo così potremo diventare umili, non di facciata, ma umili di cuore. Ora chiudiamo con un canto che è Il Re Umile, e chiudiamo con un versetto preso dall'Antico Patto, dal profeta Zaccaria, che profeticamente parla della prima venuta del Messia. Zaccaria 9:9. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Pensate il concetto di re umile, quanto doveva essere difficile da capire per gli uomini del vecchio patto, e anche per noi del nuovo patto non è una cosa naturale da capire, ma solo per lo Spirito Santo possiamo capire questo. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori e ci renda capaci di metterla in pratica. Amen.